Astronauticast. Ok, Astronauticast stagione 5, mi stavo un po' perdendo nel controllo dei volumi, dei settaggi perché si riprende la stagione, ma ovviamente gli Astronautica Studios non sono mai al top della forma. Astronauticast 5, stagione 1, non voglio neanche fare il conto di quanti anni stiamo facendo questo podcast, forse sono 5, ma meglio che la smetto di parlare e passo direttamente la parola al Paolo Amoroso, che questa volta non è qua, ma abbiamo ulteriormente distribuito gli studios e si trova al suo studio remoto. Paolo?
Buonasera a tutti da Paolo Amoroso, ma sempre a Milano, anche se non agli Astronautica Studios.
Infatti si sente arrivare forte e chiaro, sfumo l'audio perché non è ancora pronto, ma... Ok, tac! Questi sono gli inconvenienti della prima puntata. Continuiamo il giro. Ciao Paolo, bentornato. Adesso facciamo un ricapitolo, sentiamo tutti quanti e gli facciamo delle domande sulla loro estate, ma continuiamo il giro dei saluti. Marco Zambianchi da Erve, il nostro presidente.
Buonasera a tutti, sono contento di essere di nuovo qui, è un piacere rivedervi tutti quanti ed è un piacere iniziare già con un ospite graditissimo che poi saluteremo e lasceremo parlare più avanti, anche se è mezzo abbondante che ci aspetta.
Ok, intanto scusate se la mia poca reattività quando smettete di parlare, ma sto veramente tenendo sotto controllo tutto quanto. Luigi Morielli, dall'Ovest Ticino, studio distribuito numero 3.
Un saluto a tutti quanti e ben ritrovati in questo appuntamento che riprendiamo, e soprattutto da questa interminabile estate che speriamo che finisca prima o poi.
Invece però vedo che sta scrivendo in chat Ricky, ci senti?
No, io vi sento, sono loro che dicono che forse scattiamo. Comunque ne approfitto per salutarvi a tutti, darvi il bentornato. Io sono sempre qui a Modena, nella mia dimora.
Ok, invece questa sera abbiamo anche un ospite che poi presentiamo nel dettaglio, però adesso accontentatevi di sapere che è da Roma e si chiama Simona.
Buonasera a tutti.
Poi avremo motivo di spiegare la sua presenza qui questa sera nel dettaglio, raccontando quella che è stata l'estate di ISA, di Astronauticast e in generale della divulgazione dell'astronautica, non solo in Italia, come raccontiamo di solito, ma in tutta Europa, anzi in tutto il mondo. Va bene, fatemi recuperare la scaletta, altrimenti qua non ce la caviamo più. La scaletta iniziava con bentornati, saluti e baci, direi che siamo assolutamente a posto da quel punto di vista. Allora, vi abbiamo lasciato la volta scorsa con delle promesse, vane promesse da marinaio, da astronauta forse, che era quelle delle copertura della missione Shuttle, e quella l'abbiamo esaudita, e poi di altri speciali, ma siamo riusciti a farne uscire uno soltanto la scorsa settimana. Speriamo che voi l'abbiate gradito, è la registrazione dell'intervista a Diego Urbina di Mars 500. Se non l'avete sentita e ci state ascoltando in diretta adesso, sappiate che potete scaricarla da astronauticast.com, è lì nell'archivio. È la penultima pubblicata, quindi dovrebbe essere ancora in home page finora e non lo sarà più da domani, quando pubblicherò questo episodio. Quello che però abbiamo fatto è stato appunto coprire la missione STS-135, l'ultima missione del programma Shuttle, ed è stato un successone sia dal punto di vista della missione Shuttle, che chiaramente non dipendeva da noi, sia dal punto di vista della nostra copertura. Ci avete lusingato con una affluenza straordinaria, direi che è la prima volta che abbiamo maxato il canale a 500 ascoltatori, ragazzi.
Sì, credo di sì.
Quindi siamo autorizzati a suonarcela, a cantarcela e a tessere le nostre stesse lodi. Vabbè.
Direi proprio di sì.
Insomma,
sono contento. È stata l'unica occasione in cui abbiamo avuto pubblico in studio agli Astronautica Studios.
Sì, è vero, siamo riusciti anche a far stare quante persone dentro negli studios contemporaneamente, eravamo a 7 mi pare. Tra... Sì.
Vorrei le condizioni di temperatura e umidità in quel momento, ma...
Anche perché ricordiamo che era luglio, che non è stato il luglio più caldo degli ultimi anni, però quel giorno lì non scherzava, insomma.
Sì, tra l'altro vorrei sottolineare l'eccezionalità del fatto che si trattava di due esseri di sesso femminile. Adesso, con tutto l'affetto per Simona, deve sapere di appartenere a una minoranza, quella delle Space Girl Geeks, che purtroppo per noi sono state sempre una rarità. però insomma
sì, avevamo così. Due ospiti femminili, è vero, a un certo punto.
So che tu queste cose non le noti.
No, ma... non le noto perché come te, Marco, io ho un firewall molto potente che mi scherma completamente da qualsiasi influenza femminile.
Bravo, bravo. Spesso infatti siamo tratti in inganno dalle voci effeminate perché non potendo vedere le forme femminili giudichiamo solo sulla base dei suoni.
Va bene. E invece una cosa che non abbiamo fatto, no, abbiamo già coperto degli atterraggi prima di questo? No, in diretta non li abbiamo mai coperti. Forse tu una volta una notte, se non sbaglio, Marco?
No, io ho fatto l'atterraggio di 135 in diretta.
Quello sì, quello sì, c'ero anch'io e anche lì abbiamo fatto un successo di pubblico sopra le aspettative, specialmente perché non abbiamo pubblicizzato la cosa assolutamente, anche lì nel 400 e qualcosa, ascoltatori. Vi ringraziamo perché...
siamo stati bravi, insomma.
Vi ringraziamo... Più che altro ringraziamo gli ascoltatori non tanto per la loro fiducia quanto perché ci hanno fatto pubblicità, perché non abbiamo un bacino di utenza regolare così forte, però avete raccontato in giro cosa stavate facendo. Sto guardando il lancio dello shuttle per l'ultima volta sui social network e questo ha fatto partire un tam-tam senza precedenti. Fantastico, è stato bellissimo riuscire a condividerlo insieme a voi e a tutti gli amici di Forum Astronautico, perché sì, Astronauticast è il podcast di Forum Astronautico. Che cosa...
Non avreste mai detto, vero?
Di solito noi occupiamo i primi minuti della puntata a raccontare quello che concerne l'associazione, perché essendo Astronauticast il podcast di Forum Astronautico, che a sua volta è l'organo principale di ISA. Ho un eco molto forte che sembra qualcuno che mi fa il verso, Paolo. Essendo Forum Astronautico l'organo principale di ISA, è chiaro che parliamo un po' dell'associazione. E un'altra delle attività che ci hanno visto protagonisti è stato il lancio di STS P3, ovvero il terzo lancio del pallone stratosfera, di cui faccio raccontare a Marco perché sicuramente è più competente e soprattutto si impappina meno di quanto fa sottoscritto.
Ah, sì, va bene, è stato innanzitutto un piacere rivedere gli amici del team di Stratosfera al completo. Per chi ancora non lo sapesse, con Isa e con l'aiuto di due Franceschi, Francesco Bonò e Francesco Sacchi, che sono due ragazzi toscani, lanciamo palloni stratosferici, quindi a oltre l'altezza dei 10.000 metri, allo scopo di realizzare principalmente delle immagini che nulla hanno da invidiare per spettacolarità e per similitudine a quelle scattate da un veicolo in orbita. Quindi la Terra si mostra con la sua curvatura e lo spazio appare nero, e in condizioni ideali si può magari riuscire a vedere anche qualche stella se la fotocamera, grazie al movimento del pallone, riesce a lasciarsi la Terra alle spalle. Dicevamo prima il terzo lancio perché abbiamo già fatto due esperimenti lo scorso settembre e in aprile del 2011, tutti e due coronati da successo dal punto di vista grafico, un po' meno dal punto di vista dell'obiettivo di altezza che ci eravamo posti. 30.000 metri era il nostro target, purtroppo l'abbiamo mancato in entrambe le occasioni, e lavorando alacremente ai problemi che ci hanno portato a ciccare questo nostro obiettivo, oltre ogni aspettativa abbiamo sfiorato i 40 km di altezza, arrivando a 39.614 metri. Tra l'altro, oltre che a una semplice misura chilometrica, devo dire il progetto è cresciuto anche dal punto di vista dei sensori. Abbiamo avuto la scheda di controllo realizzata da Francesco Sacchi, che è stata via via aumentata come capacità di parametri rilevati, quindi barometro, posizionamento GPS, tutta una serie di fattori ambientali, ma anche un contatore Geiger costruito in maniera artigianale, nel senso più eccellente del termine, da Matteo Negri con l'aiuto di Davide Andreani. Sono due ragazzi di Ferrara che si sono uniti in itinere al nostro progetto e abbiamo raccolto anche interessanti dati sulla radioattività presente nelle varie fasi del volo. Sul nostro blog stratosfera.com trovate il report fotografico sostanzialmente completo, ci sono anche link a una serie di video. Quello che noi contiamo di fare è di andare oltre. Noi abbiamo raggiunto per fortuna il quarto posto, e anzi ci hanno scalzato da poco il quinto record d'altezza, il primo in assoluto in Italia, quindi come lanci amatoriali non ci siamo fatti mancare.
Ops, ci
siamo. La fame vi è mandando e aspettiamo di andare ancora più su, superare la quota di 53.000 metri e portarci a casa questo ambito ambito trofeo del record mondiale di altitudine per un pallone amatoriale.
Tutte le informazioni le trovate, vabbè, su.
Posso solo chiaramente... Sì, scusa, dimmi Mike.
No, Marco, scusa, è Hangout che mi pare che ci fa pestare un po' i piedi. Vediamo un po' se riesco a mutare Paolo Amoroso temporaneamente, perché veramente sento eco anche delle voci degli altri ed è veramente brutto per la registrazione. Vediamo un po' se ci riesco. Tac, scusa Paolo, cercherò di... Anzi, smutati tu, dovrebbe essere possibile farlo con Hangout nel momento in cui toccate a parlare.
Io non ho rientri in cuffia, se può servirti, non so se arrivano solo lì.
Qua arrivano abbastanza forte, e siccome quello che sento io è quello che poi viene registrato, vabbè, ma adesso non annoiamo gli ascoltatori con i dettagli tecnici. Dicevo che tutti i dettagli del lancio li trovate su stratosfera.com e poi avremo la puntata speciale con i due Franceschi, secolo Francesco Bonomi e Francesco Sacchi, che non è mio parente, che ci faranno sapere tutti i dettagli, quelli più reconditi e tecnici e geek che potete immaginare su il lancio di Stratosfera. L'ultima cosa che racconta della nostra estate. Niente, Paolo, non riesco a tenerlo mutato. È impossibile. Hangout è ancora un po' buggato, ragazzi. L'ultima cosa che racconta la nostra estate, invece, è lo Space Tweet Up europeo, il primo Space Tweet Up europeo che si è tenuto a Colonia. Io non ho partecipato, nonostante fossi invitato, quindi non ho voluto neanche sapere molto di cosa è successo, se non quello che mi hanno raccontato contro il mio volere. Quindi questa sera avremo modo di sentire dalla viva voce di chi era presente, che sono il nostro Marco Zambianchi, il nostro Paolo Amoroso, ma anche Simona, che è la nostra ospite. Quindi possiamo portarla in primo piano. Simona, se parli un attimo, se compari ancora.
Ok,
un
è po'... qui.
Eccola qua, ok. Purtroppo la regia è ancora così, non mi soddisfa. Prendetela come una puntata pilota, perché io qui mi stanno venendo le idee per la nuova puntata video e insomma. Eccola qua, Simona adesso è inquadrata. Marco, lascio fare a te l'introduzione del tweet up, e poi vi lascio parlare voi, veramente mi defilo perché non è il caso.
Ma sì, l'esperienza è stata appunto in comune con Simona e Paolo. Siamo stati tre fortunati italiani, gli unici italiani presenti in una riunione di utenti Twitter, una sessantina di persone che l'Agenzia Spaziale Europea ha chiamato a raccolta a Colonia lo scorso 18 settembre per condividere una giornata al Centro Europeo Astronauti, all'EAC di Colonia, che è un po' la Houston europea, dove si addestrano gli astronauti che poi volano sulla Stazione Spaziale Internazionale. E ESA ha preparato questa tenda, che è stata un po' la tenda delle sorprese. Innanzitutto il piacere di incontrare persone nuove provenienti da tutta Europa, ma anche dagli Stati Uniti, e poi il piacere di incontrare un numero spropositato di astronauti che, onestamente, diciamocelo qua sottovoce, ha fatto sbavare d'invidia anche i nostri amici americani, che erano abituati, parole loro, a vederne uno, massimo due, nella loro tenda. E devo dire, lo dico subito invece, che alla fine un grandissimo complimento ad ESA, perché nonostante le tante critiche che noi abbiamo sempre dato alla nostra agenzia spaziale qui su Astronauticast per insomma qualche politica di outreach, di divulgazione non proprio brillantissima, questa volta secondo me hanno superato loro stessi. Potrebbe sembrare un commento interessato, ma io credo che l'entusiasmo per mille volte si è riverberato mille volte su Twitter e ha davvero comunicato molto più di tanti incontri istituzionali magari aperti a un gruppo.
Marco, abbiamo qualche problema a sentirti.
Ma che non portano a raggiungere proprio il massimo target, cioè i ragazzi, i giovani, che sono forse gli astronauti o gli scienziati di domani. E se mi perdete, fate parlare qualcun altro che...
Sì, ogni tanto abbiamo qualche buco, è analogo a quello che succedeva con Skype, penso che sia colpa un po' della tua connessione, super i bricchi. Ma
io non ho molto altro da aggiungere, anche perché parlo sempre tanto. Invece abbiamo Simona e Paolo, che la prima è stata una piacevole sorpresa, una persona che non avevamo mai incontrato nel nostro girovagare sul web astronautico, e abbiamo conosciuto direttamente a Colonia, che ci ha fatto il favore di essere con noi stasera, e poi Paolo, che ha vinto per acclamazione il titolo di domandatore saggio con le sue domande assolutamente pertinenti. Io non riuscivo a formularne una, che lui già ne aveva fatte due,
è vero.
E ho rinunciato al mio diritto di parola, guardandolo con invidia sincera, insomma.
Paolo, sì, le tue opinioni?
Volevo intanto ricordare, per chi non conoscesse queste iniziative, gli Space Tweet Up, che la tradizione è nata alla NASA. La NASA è stata la prima agenzia spaziale a invitare una serie di utenti Twitter appassionati di spazio e di astronautica per raccontare alcuni eventi, tipicamente lanci di missioni shuttle o di missioni automatiche. A questi utenti è stato concesso un ingresso VIP, per così dire, cioè un accesso a infrastrutture, personale o astronauti normalmente non accessibili a un pubblico senza credenziali stampa, per esempio, o comunque senza accesso VIP. E questi utenti Twitter, attraverso il social network, hanno raccontato con descrizioni testuali, fotografie e video tutto ciò che vedevano e hanno fatto conoscere, hanno moltiplicato, per così dire, la copertura di questi eventi, raggiungendo un pubblico ancora più vasto. Quindi hanno agito in un certo senso da ambasciatori di queste iniziative della NASA. Il TweetUp di Colonia è stato il primo europeo, quindi organizzato dall'Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con la DLR, l'Agenzia Spaziale Tedesca, che si è svolto in contemporanea al German Aerospace Day. Ricordiamo che DLR e ESA hanno le sedi nella stessa zona di Colonia accanto all'aeroporto, e quindi è stato logisticamente opportuno organizzare insieme questi eventi. Il German Aerospace Day è frequentato ogni anno a settembre da circa 100.000 persone, quindi è già una notizia, è già un evento molto grande questa iniziativa della DLR. E a Simona in particolare vorrei chiedere quali sono state, dal suo punto di vista, le sorprese più inattese o piacevoli del TweetUp.
Beh, sicuramente per me, che oltretutto è stato il primo Space TweetUp e anche il primo evento, diciamo, di questo genere, perché ho sentito che voi magari avete partecipato anche a lanci e via discorrendo, per me è stato il primo in assoluto l'incontro con gli astronauti, cioè per me questa è stata un'emozione grandissima. E la cosa che più ho apprezzato è stato il momento in cui poi loro si sono seduti ai nostri tavoli. Quindi quando sono entrati abbiamo avuto quasi due equipaggi al completo, perché avevamo Paolo Nespoli e Katie Coleman e poi quasi tutto l'equipaggio della 134, e ogni astronauta si è seduto a un nostro tavolo, perché la nostra tenda era fatta, quanti erano, mi sa forse 10 tavoli in tutto, visto che eravamo una sessantina, quindi ognuno ha un tavolo, pronti lì a farsi fare qualsiasi tipo di domanda da parte nostra. Quella l'ho trovata una cosa bellissima, cioè comunque si sono messi al nostro livello, se così insomma posso dire, persone molto, mi sono sembrate molto umili. Questa per me è stata indubbiamente la parte più emozionante. Poi ho trovato l'evento organizzato veramente molto bene, con tutti gli spostamenti, anche insomma gli eventi che sono stati organizzati prima dello Space TweetUp vero e proprio. È stata una giornata incredibile, ricchissima di sorprese. Ho conosciuto ovviamente una marea di persone da tutta Europa, appunto come diceva anche Marco, dall'America ma anche dalla Macedonia, perché sono venute veramente persone da tantissime parti.
Buona!
Cosa?
No, dicevo che è buona la Macedonia, ma...
dalla Grecia, c'erano effettivamente da tutte le parti. E abbiamo avuto, come diceva Marco, la fortuna di incontrare in tutto 9 astronauti, perché poi sono venuti anche i nuovi ultimi, chiamiamoli così, astronauti europei, Alexander Guest, Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, che ahimè ancora non ha una missione assegnata. Insomma, 9 astronauti in una giornata è stata una bella cosa. Mai mi sarei immaginata in un giorno solo di incontrare tutte queste persone e vedere anche, appunto, come diceva prima Paolo, abbiamo visto la parte, gli edifici dove fanno l'addestramento. Insomma, è stata una giornata per me straricca di emozioni e di cose nuove.
Ecco, Simone e Marco, vogliamo ricordare, oltre agli astronauti, quali altri tecnici, scienziati o collaboratori ESA abbiamo incontrato? Di chi abbiamo sentito presentazioni e impressioni sulle loro attività?
Ma io credo che Simona sia molto più preparata di me, perché ha sicuramente davanti la lista di tutti i nomi, e quindi se ne vuole... se vuole intervenire può farlo quando vuole. No, io devo dire la verità, dunque c'erano innanzitutto i rappresentanti di due missioni europee abbastanza importanti. La prima è del laboratorio volante congiunto Sofia, non ricordo i nomi principalmente perché sono in tedesco, sì, però ricordo invece del nome del dottor Ferri, che ci ha presentato la missione di File, il lander di Rosetta. Ma devo dirvi che la persona che più mi ha colpito per intensità della sua presentazione, per la passione che ha espresso nel suo intervento, è stato Alexander Soucek, che è un ricercatore di origine austriaca che lavora proprio in Italia a Frascati, e si occupa forse dell'aspetto meno spaziale di tutti, perché è uno scienziato che si occupa di osservazioni della Terra, ma ha dimostrato secondo me in maniera eccezionale come sia importante che uno sguardo dell'espansione si è puntato costantemente verso il nostro pianeta natale, e lo ha fatto in un modo che mi ha veramente sorpreso. Sono andato volentieri a conoscerlo e a fargli tantissimi complimenti, perché ho invidiato profondamente la sua capacità di coinvolgere il pubblico, anche se è stato interrotto dall'arrivo piacevole e imprevisto di Samantha. Ha saputo poi riportare su di sé l'attenzione in un intervento che tra l'altro è doppiamente sagrato. Pensate che è stato sostanzialmente l'ultimo della giornata, una giornata convulsa in cui ci siamo alzati presto, in cui abbiamo tantissime emozioni. Io sono stato catturato, e senza togliere assolutamente nulla agli altri. Sicuramente poi la presenza degli astronauti è stata favolosa. Io ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa Mike Fink, che faceva parte di STS-134 e ha avuto l'idea di portare in orbita una bandiera italiana, anche se su quello c'era imbarcato Vittori. Nello spazio ha volato un'altra bandiera italiana, quella portata da Fink, presa al planetario di Lecco, dove era stato ospite, e che ha avuto l'onore e il piacere di avere restituito proprio il 18, per cui una grandissima emozione rivederlo. Dopo 3 giorni passati insieme è stato come riabbracciare un vecchio amico, e soprattutto riportare in Italia questo oggetto, questo icone, 150 anni del nostro paese, che anche per il momento storico che stiamo attraversando è estremamente motivante e bello vedere che l'Italia comunque vola alto. Infatti l'altra considerazione rapida che volevo fare era che, contrariamente ai nostri alle nostre tre persone, che erano un po' una minoranza nel contesto degli invitati, l'Italia parla fortemente la lingua dello spazio, perché se fate mente locale, a partire dai responsabili di ESA per finire ai ricercatori che abbiamo visto, sono davvero tanti e competenti e bravissimi e apprezzati i ricercatori e gli scienziati italiani impegnati nello spazio in ESA, insomma. Oltre che tra quei 9 astronauti che giustamente Simona citava, facciamoci 2 conti, è mancato un attimo Roberto Vittori, che non era presente nella tenda, ma sostanzialmente Samantha, Luca e Paolo, 3 italiani di 3 astronauti di nazionalità italiana, sono qualcosa di straordinario.
C'è anche da dire poi che siamo riusciti a convincere Alexander Soucek a venire su Twitter, a farsi un account Twitter, visto che era l'unico in quel contesto che non lo aveva, e infatti lo potete seguire su Twitter con il suo handle che è Orbiterra, di cui parla appunto proprio della sua di quello a cui sta lavorando, insomma.
Prima di tornare ancora sugli astronauti, volevo ricordare che abbiamo anche visitato una serie di veicoli di interesse ingegneristico, astronomico, spaziale, anche alcuni laboratori e installazioni e infrastrutture dell'Agenzia Spaziale Europea. In particolare abbiamo visitato l'osservatorio volante Sofia, un Boeing 747 che ospita un telescopio infrarosso da 2,5 metri che viene portato nella stratosfera per fare le sue osservazioni. Abbiamo visitato un prototipo di Airbus 380, il nuovo gigante di linea. Poi abbiamo visitato il centro di addestramento degli astronauti a Colonia, l'European Astronaut Center, con i mock-up della TV, il cargo europeo a TV, il laboratorio Columbus e alcune delle aule dove si addestrano gli astronauti e dove fanno le loro esercitazioni, il loro addestramento. E volevo tornare a Simona chiedendole quale astronauta si è seduto al suo tavolo e cosa ha già chiesto.
Ma da noi si è seduto Chamitov, però sono sincera che da lì poi in realtà io mi sono spostata un po' di, non lo so, forse anche presa un po' troppo dall'emozione, comunque da quella valanga di cose nuove per me, mi sono spostata un po' di tavolo in tavolo e sono andata anche al tavolo di Paolo Nespoli, un po' di, diciamo, amore di patria, chiamiamolo così, anche perché poi io ho seguito veramente tantissimo lui su Twitter e tutto il lavoro che ha fatto, quindi avevo proprio un grande desiderio di sentirlo parlare, di vedere come realmente fosse. Quindi non, sinceramente poi adesso non ricordo neanche bene che cosa gli hanno chiesto al tavolo e di che cosa abbiamo parlato, perché appunto mi sono spostata di tavolo in tavolo anche facendo foto e cercando di twittare un po' il più possibile, anche perché il mio intento durante quella giornata era stato anche quello di twittare in italiano e non solo in inglese, per cercare di in qualche modo sensibilizzare o perlomeno incuriosire quella parte di follower che ho che non conosco la lingua inglese o comunque non sono molto vicini a questo tipo di passione, insomma, comunque all'astronautica in generale, e quindi cercavo un po' di comunicare il più possibile su Twitter per incuriosire qualcuno, per magari avvicinarlo in qualche maniera. Questo è stato anche un po' il mio obiettivo della giornata, che poi penso che un po' ci siamo riusciti, anche perché se ricordo bene siamo riusciti a generare una roba come 8400 tweet, mi sembra, se non tutti insieme durante 8 ore all'interno, insomma, della DLR di quella tenda.
Ho una domanda io per Simona.
Vai. Ma tu Paolo, tu che fai sempre domande, invece raccontaci le tue di impressioni.
Beh, io ho chiesto per esempio all'astronauta che si è seduto al mio tavolo, Gregory Johnson, Astrobox su Twitter, gli ho chiesto se dovesse raccomandare ai suoi nuovi colleghi astronauti dei luoghi da non perdere sulla Terra, da guardare dallo spazio per la loro bellezza, quali suggerirebbe. E lui ha detto di non perdere il Sud America, perché evidentemente è un luogo della Terra bellissimo, in particolare osservato dallo spazio. Poi ha anche raccontato, parlando, non ricordo se su sollecitazioni, domande di altri presenti al mio tavolo, e ha detto, Gregory Johnson, che la sua missione importante comunque è stata suo figlio, quindi questo è tornato con i piedi per terra, pur essendo stata nello spazio, ricordando in questo modo i suoi legami forti con la Terra, con la famiglia.
Ah, io avevo una domanda sulla partecipazione di Simona a Forum Astronautico. Mi ero anche preparato tutta una domanda divertente, ma ho visto che hai già scritto nella chat. Lo facevo a beneficio degli ascoltatori. Allora, Simona è registrata a Forum Astronautico, allora ti aspettiamo un po' più partecipativa adesso
sì.
Che hai rotto il ghiaccio.
Infatti.
Io invece volevo fare una domanda a Marco. Visto che c'erano comunque anche molti ricercatori, immagino, scommetto che c'erano tanti parcheggi su Street Job e Sucker. Voi dove avete parcheggiato?
Marco, Simona ride perché probabilmente conosce la
meta. Io ho parcheggiato direttamente nella hall, accanto al modello in scala 1:1 di ATV, perché ho tanti amici astronauti e quindi sono raccomandato.
Gastronauti?
Ma in pratica avete fatto una versione ingigantita del giro che abbiamo fatto l'anno scorso, perché in un modo o nell'altro siete riusciti a entrare in un 747 anche questa volta. Forse non era inclinato come quello del museo dell'altra volta, però siete riusciti a vedere anche quello.
Siamo entrati nell'Airbus A380.
Ah, in Sofia, no?
Ed è stato anche molto bello perché finalmente abbiamo visto le taniche con cui vengono irrorate le sostanze a base di metalli che, come tutti sapete, danno origine al controllo dell'umanità, no?
Ah, perfetto.
Si sa che l'Airbus A380 è il principale veicolo con le quali vengono sparse in Europa le scie chimiche. Infatti ho fatto un accurato servizio fotografico che ho subito mandato a Paolo Attivissimo con il mio permesso di pubblicare in lungo e in largo le prove che finalmente ero riuscito a raccogliere di questa cosa.
Un nuovo ordine mondiale ha colpito, allora grazie per questa tua ricerca instancabile della verità, Marco. Allora, io piuttosto che farvi domande che mi inventerei sul momento, vi chiederei a voi se avete qualche ricordo particolare, magari qualcosa di un inside joke, qualcosa che è nato all'interno del gruppo, qualcosa che vi siete portati a casa a livello proprio di rapporti interpersonali, perché alla fine TweetUp nasce da Twitter, che nasce dal rapporto tra gli utenti su Twitter, e quindi è una cosa molto sociale. Cosa vi siete portati a casa? Faccio la domanda a tutti, quindi parti Simone, che mi pare che sta prendendo il fiato, quindi magari hai qualcosa da dire.
Sì, no, in realtà stavo un po' elaborando la risposta. Beh, quello che mi sono portata, cioè quello che ho notato, che ho potuto, diciamo, percepire lì, è che ci sia stato un grande coinvolgimento da parte di tutti, da veramente, cioè nessuno che bene o male è rimasto, per dire tra virgolette, isolato, quello che è, cioè, veramente sembrava quasi come se ci conoscessimo da molto più tempo. È stata questa una cosa molto bella, c'è stato un grandissimo scambio, perlomeno per me, a livello umano, quindi questo me lo sono sicuramente portato dallo Space Tweetup, oltre ad aver conosciuto persone interessantissime, che comunque, già parto dal presupposto che se hanno questo tipo di passione o ci lavorano, hanno partecipato a questo evento, è un po' difficile che possano essere poco interessanti o con poco da dire, quindi personalmente mi sono portata dietro questo. Sì, essenzialmente sì, e che poi noto che continua ad esserci, perché basta seguire l'hashtag Space Tweetup su Twitter, e è un continuo ancora di tweet, di cose fra di noi e via discorrendo. Moto che passa. Quindi, essenzialmente questo.
Visto che Mike chiedeva di inside joke, possiamo ricordare il tormentone dello Space Tweetup.
Certo.
L'esclamazione awesome.
Awesome.
Per qualunque cosa, è nata prendendo un po' in giro l'uso frequente di questa esclamazione nei tweet up della NASA, o anche insomma del modo così che hanno gli americani appassionati di spazio di commentare certe notizie, certe immagini particolarmente belle, emozionanti.
Ah, adesso capisco l'ora, perché c'è quel video dove c'è anche Paolo Nespoli che a un certo punto fa awesome, è per quello.
Certo.
Ma poi diciamo che ci siamo...
era di una volta ogni 5 secondi con cui lo si diceva.
Ci siamo portati una bella gallery di foto con Camilla, almeno tutti, che è stata la celebrità assoluta dell'evento.
Certo.
Camilla, per chi non lo sa, è un pollo, una specie di mascotte di SDO, il Solar Dynamic Observatory. Ma se non sbaglio, la storia di Awesome, io non c'ero, quindi seguivo la cosa tramite Twitter. La cosa di Awesome l'ho scoperta la prima volta perché mi sembrava che il tweet, mi pare che fosse di Flying Jenny, fosse un po' offesa dalla cosa all'inizio, proprio fosse il primo giorno. È nata perché se la sono presa un po' per qualcosa di qualcuno che gli diceva awesome, o ho capito male io, perché guardavo i tweet, ma era anche difficile riuscire a entrare nelle cose un po' inside, non si capiva se scherzava oppure no.
Ma Michael, non lo so, io non sono riuscito bene a capire questa cosa, nel senso che Jennifer aveva l'impressione che gli americani fossero visti un po' come degli stupidi in Europa in generale. Non so se dietro c'era una storia, magari o un qualche battibecco o una persona sgradevole con cui aveva avuto qualche scambio nei giorni precedenti al mio arrivo, però in realtà non è stata inviata in nessun momento del tweet up di questa cosa, e non ho avuto poi modo di chiarire il perché, mi aveva incuriosito. In realtà poi penso abbia compreso che per la maggior parte era solo un grido di entusiasmo liberatorio. Dal punto di vista umano, io invece ho vissuto per la prima volta in una comune. Per chi ricorda gli anni 70, abbiamo affittato una casa, io e gli altri 8 Gemini Flatters. La casa è stata ribattezzata Gemini Flats, perché è una casa su due piani, due appartamentini, e io dormivo appunto in camera con Jeff Rocketman 528 su Twitter e la fantastica pollastrella Camilla SDO. Quindi devo ammettere che effettivamente ho avuto dei momenti di libido durante la notte di cui non posso parlare. Accanto a noi c'erano Space Kate, che è una giornalista radiofonica molto simpatica e di nazionalità inglese e britannica, e accanto a lei Dr. Lucy Rogers, che è una seriosissima studiosa degli impatti di spazzatura cosmica, ma chiaramente poi è finita tra luce e vino, e insieme a lei anche la partecipante greca, di origine greca del tweet-up, Angela Cannellopoulos, a Cannell con la K su Twitter, che è stata però ribattezzata prontamente Puffetta, e quindi tutti i Gemini Flat hanno cominciato a cercare di tradurre Puffo in tutte le lingue possibili, e ancora adesso sto tormentone va avanti, perché continuiamo a scambiare messaggi. Insomma, è nata quindi una buona amicizia, un buon affiatamento. Il mio gruppo ha girato per tutto il sabato per il centro di Colonia, quindi si è creato tra di noi un ottimo affiatamento che ha dato il coraggio a Space Kate di venirci a intervistare la domenica mattina alle 6 alla stazione ferroviaria di Portsvan, di Frechen-Königsdorf, dove noi scendevamo, e non lo so come non sono riuscito ad allontanarmi abbastanza in fretta, insomma, per evitare di farmi intervistare con la voce impastata di
sei riuscito a trovare quella registrazione stupenda, c'è Marco che parla in inglese con più o meno questa voce del mattino. Sì, yes, I'm from Italy and sì, è molto molto carina.
Leave me alone. No, in realtà è stata un'esperienza entusiasmante. Poi tra l'altro con noi c'erano Flying Jenny, che è l'ideatrice, l'ispiratrice di buona parte delle iniziative via Twitter nate in Florida, e della Space Trip Society, e Craftless Cassie, che è appunto una nota cantante che ha dedicato almeno due canzoni al nostro Riccardo. C'era Errea, il Chris, che è un tecnico, un sistemista tra l'altro di Boeing, ex, perché come Jennifer è stato licenziato con la chiusura del programma Shuttle. E di Jeff vi ho già parlato, il proprietario del Polo, un originalissimo americano, un imprenditore appassionato di sport e di spazio. È stato un gruppo eterogeneo, così due giorni catapultato nel mio inglese maccheronico, che più maccheronico non si può, ma è stato anche molto divertente. Poi abbiamo conosciuto Simona, che è sempre un plus, perché era un'isola di italianità in questo mare di esterofilia.
Soprattutto la donna, perché eravamo veramente poche.
Sì. Beh, però non so dirti se è dovuto al fatto che avete fatto domande in poche o perché ci sono poche ragazze interessate. Non lo so, tu cosa ne dici?
Secondo me non ce ne sono tantissime, perché questa cosa la vedo anche nel mio settore, cioè nel mio campo lavorativo, che comunque è l'informatica, quindi mi sono sempre ritrovata ad essere una tra le poche donne, quindi la cosa non mi ha stupito più di tanto. Però sono stata contenta di essere comunque tra i pochi italiani scelti e donna, cioè almeno un minimo di femminilità italiana portata, quindi probabile anche che abbiano fatto domande in poche, sinceramente non lo so. In realtà era una domanda che volevo fare a Fulvio e mi sono dimenticata, poi anche quando l'ho visto pochi giorni dopo, era capire quanti italiani avessero fatto domanda per partecipare, cioè la percentuale di italiani che hanno partecipato alla...
Ma se non sbaglio, a un certo punto c'era stata una statistica pubblicata, perché mi ricordo che sul forum parlavamo quantomeno del totale, perché sul forum mi ricordo che parlavamo che c'era una possibilità su 7, mi sembra. Quindi un totale c'era, poi non so se era diviso per nazioni.
Tipo, mi sa, 450 o 460 in totale di persone registrate. Io mi ricordo, questo l'ho visto sul blog del DLR, poi altre non ne ho viste.
Vabbè. Possiamo...
Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare l'ESA di questo evento, ricordando, citando un dato che forse può dare un'idea dello sforzo organizzativo. I partecipanti invitati sono stati 60 e hanno curato l'organizzazione circa una dozzina di persone dell'ESA, quindi un fattore di una persona dell'organizzazione ogni 5 partecipanti al TweetUp. Ecco, questo può dare un'idea del grande sforzo organizzativo dell'ESA.
Ecco, eravate coccolati praticamente. Tanto ho messo in onda per chi ci sta guardando in diretta e anche per chi ci sta ascoltando e la volesse vedere, potrebbe andare su YouTube intorno al minuto 40 della registrazione, troverete l'immagine. Questa è una promessa che faccio, probabilmente non funzionerà la registrazione, non riusciremo ad andare su YouTube, però io spero di riuscire a mettervelo online. Comunque l'immagine la stiamo guardando adesso e sono i Gemini Flatters, ovvero Paolo, tu stavi facendo la foto?
Però Paolo si è unito all'hotel VIP nella tradizione che aveva iniziato in Florida, dove lui ha assistito al lancio di STS 120 dalle tribune VIPs, era nell'albergo VIPs, mentre noi dormivamo per terra nell'appartamento, insomma.
Sì, certo, io ero nell'albergo il Courtyard Marriott, dove c'era il quartier generale ESA. Purtroppo non erano più disponibili le stanze con la jacuzzi, quindi ho dovuto accontentarmi di una stanza ordinaria.
Comunque anch'io vorrei... È stata veramente una bella avventura, direi, Auson.
Sì, sì, assolutamente. Vorrei anch'io ringraziare ESA, al di là del fatto che sono stato invitato, per cui vabbè, mi sono sentito molto un privilegiato e anch'io ho cercato al massimo di condividere la mia esperienza twittando a più non posso e cercando di buttare su YouTube qualche filmato al volo, ma anche perché secondo me questa è la via, questa è la chiave. Invitare le persone ordinarie, i semplici appassionati, a toccare con mano la realtà spaziale, a vedere con i propri occhi che con i contributi economici degli singoli stati si costruisce qualcosa che è davvero all'avanguardia dello sviluppo scientifico umano, è qualche cosa che secondo me dà un ritorno enorme, secondo me molto più di altre cose, perché è vero che c'è un grande ritorno mediatico se un astronauta si presenta in conferenza stampa con un ministro.
Non è vero, non è assolutamente vero, perché forse c'è un ritorno mediatico sul canale di informazione, che però sono talmente sovraccarichi di messaggi, di cose da vedere, di cose che sgomitano per avere l'attenzione, che alla fine vengono diluiti e persi, secondo me. Invece questo tipo di attività qua, che sono un po' quello che si fa in tutti gli altri campi, perché se non prendiamo in considerazione Twitter, non prendiamo la parte della community, ma il modo con cui si fanno adesso le giornate, quelle che una volta erano le conferenze, sono scusate, ho formato l'immagine su una cosa che non c'entra nulla, cavi, ecco. Quello che una volta sono le conferenze, adesso sono le unconference, sono le cose che non hanno una schedule ben precisa, hanno semplicemente le persone che si ritrovano, ognuno dice quello che sa, contribuisce all'incontro nella maniera in cui può.
E poi si picchiano tutti.
A volte capita pure quello, probabilmente. In questo caso fortunatamente non è stato così e la parte comune, adesso diciamo che la giornata era probabilmente un po' più strutturata di quelle che sono le unconference, però c'era questo back channel, che era, in questo caso era Twitter, che manteneva una relazione tra le persone. Ognuno twittava e diffondeva anche all'esterno della manifestazione, anche per noi che non eravamo presenti, quello che erano i messaggi e le persone e le cose che venivano dette, è tutto diverso. Non sono sicuro che l'effetto dal punto di vista dell'eco mediatico sia più forte dal punto di vista, cioè se si fa una cosa ufficiale con un ministro o un incontro con un capo di Stato rispetto a una cosa così che mira direttamente alle persone della base, insomma. Forse fa eco su media diversi, ma sono i media che contano.
Sì, no, secondo me c'è da entrare però in una mentalità che conosco abbastanza lavorando in un ente pubblico, che è quella delle vie consolidate degli addetti stampa. Si lavora normalmente con delle liste di giornalisti che comunque ti garantiscono una certa copertura su certi canali. E le vie consolidate le conosci bene e sei più o meno sicuro del risultato che otterrai. Io non lo so quali erano le aspettative di Fulvio Degani e degli altri, quello che però è il messaggio che gli vorrei mandare è che hanno fatto un lavoro straordinario, che secondo me a vederli per come erano raggianti alla fine della serata è andato molto oltre le loro aspettative, anche perché bastava guardare il flusso enorme di tweet che venivano riprodotti sugli schermi giganti presenti nella sala per accorgersi che se ne parlava e come di quello che stava succedendo. Poi credo anche, per concludere su questa cosa, che il nostro sia stato, Simona e Paolo, un tweet up più unico che raro. Non so quando in futuro sarà possibile per un gruppo di futuri tweet upisti avere 9 astronauti di 2 missioni diverse, con quell'esperienza, un ex comandante della stazione spaziale, tutti quanti riuniti nella stessa sala a battere pacche sulle spalle e a ridere e scherzare con noi. Penso sia stata un'occasione unica e di questo, vabbè, non posso che ringraziare il destino, l'ESA e anche mia moglie, che ogni volta che me ne vado in giro se ne sta a casa con le figlie e si sciroppa tutto il vivere quotidiano mentre io sto con la testa tra le nuvole, per cui ci sono... Beh, la mala vicina se n'è andata poco fa, quindi in realtà è molto isolata, però... C'è il ponte levatoio a casa mia, comunque la telecamera a circuito chiuso, quindi tutto sotto controllo. No, beh, comunque effettivamente è un'esperienza straordinaria, non so chi verrà dopo di noi se avrà queste opportunità, per cui grazie al cielo l'abbiamo potuta vivere.
Sono contento che abbiamo spostato il baricentro della trasmissione un po' verso il sud, abbiamo anche Simona da Roma, perché così diluiamo un po' il rischio, perché sennò noi qui compressi al nord rischiavamo soltanto noi di essere colpiti dal satellite. No, questo è stato un piccolo passaggio molto molto elegante. Se volete dire ancora qualcosa sullo Space Tweet Up chiudetelo pure, ma volevo spostarmi verso le news, così proseguivamo e riuscivamo a stare sotto l'ora e mezza e cominciare a parlare delle notizie. Quella di Wars ovviamente la accenniamo soltanto perché ormai è talmente vecchia che praticamente non fa neanche più il brodo, non è che è assolutamente una notizia passata, strapassata, però di solito noi sottolineiamo la cura nella trattazione delle notizie astronautiche da parte dei media tradizionali. In questo caso è stato uno dei classici cattivi esempi. Poi vabbè, forse siamo abituati a parlarne male, però hanno trasformato delle statistiche, delle stime di probabilità di impatto di un satellite che stava rientrando, che è un evento ok, non è quotidiano ma non è neanche rarissimo, in questo caso sì, forse era uno un po' più grosso del solito, e hanno preso la possibilità remota che l'orbita, portandolo sopra il Nord Italia, quindi la possibilità remota che dei frammenti finissero sul Nord Italia, e l'hanno trasformato in una certezza con tanto di allarmi e appelli alla calma. La gente, non so se è capitato anche a voi, ma io in ufficio ero assediato alle domande del tipo: no, ma Mike, te che sai, te che ti interessi di queste cose, ma sto satellite? Non so, è successo anche a voi?
Sì, sì, gente che in ufficio non mi ha mai parlato, oh, ma tu che ne sai?
Simone, è successo anche a te?
Ma ho sentito parlare gente che poi, soprattutto magari, non sapevano assolutamente nulla della stazione spaziale, di quello che è stato fatto su, però sapevano della possibilità del satellite, della caduta del satellite, quindi erano tutti angosciatissimi da questa cosa, ma tanto ci cade il satellite addosso. E queste sono veramente le informazioni che vengono proprio non enfatizzate, che è successo qui, non mi siete più, enfatizzate e rese allucinanti, ma di più, cioè disinformazione più che informazione. Assolutamente. Quindi sì, è successo anche qua.
Più che altro andavano per scontato che dovesse cadere in Italia, quella è la cosa più incredibile.
Sì, sì. Eravamo spacciati praticamente, cioè ha detto delle persone.
No, non solo, guardavi tipo gli edicolanti di Genova, attenzione, satellite cadrà su Genova, poi guardavi gli edicolanti di Venezia, attenzione, Venezia a rischio, eccetera.
Ma poi c'è anche una doppia faccia della medaglia, siccome parliamo male di tutto e di tutti perché siamo dei brontoloni, una cosa sono i media tradizionali, l'altra invece è l'ignoranza delle persone, perché quando poi verso la fine quando la cosa volgeva al termine, praticamente mancavano pochissime ore al rientro e il Canada sembrava essere un candidato più credibile per l'impatto dei pochi pezzi che sarebbero arrivati a terra. In Canada si sono moltiplicate le segnalazioni di osservazioni del satellite. Un paio di osservazioni sono state ricondotte a bolidi, che comunque sono abbastanza frequenti, a volte non vengono notati, vengono segnalati ma non fanno eco, in quel caso ovviamente hanno raggiunto il massimo della visibilità. E quindi ok, qualche stella cadente è stata osservata, magari un po' più grossa del solito, ma il resto delle segnalazioni sono state ricondotte a Giove, che in questo periodo è molto visibile durante la sera e la notte. E per il Canada Giove era un satellite pericolosissimo. Adesso io ho il massimo rispetto per i canadesi, probabilmente gli italiani e gli americani avrebbero fatto lo stesso, ma se sentite un americano che parla male dei canadesi, in questo caso ci poteva andare a nozze, perché effettivamente indicare in Giove il satellite che sta lì fermo, mi diceva Riccardo che in televisione anche a Stessa la Notizia ne avevano parlato.
Sì, non riferendosi a WARS, ma tipo ad avvistamenti di UFO, però era Giove. Hanno chiamato a Ventosa e dicevano, ecco, quello è l'UFO che vediamo tutte le sere. No, è Giove.
Che ci insegue tutte le sere, dicevano, sì.
In effetti, se il satellite vi punta direttamente addosso, per voi resta perfettamente puntiforme fino a un anno-secondo prima di essere spiaccicati dall'oggetto in caduta,
perché arriva esattamente nella direzione in cui guardi, quindi appare fermo. Esatto. Invece,
ha una sua logica.
Invece alla fine è andato a finire probabilmente nell'Oceano Pacifico, perché è stato perso l'ultimo avvistamento radar, più o meno è stato avuto all'altezza del Madagascar, quindi ha attraversato verosimilmente indenne l'Oceano Indiano, ha superato a sud l'Australia e poi il probabile punto di impatto è stato identificato nell'Oceano Pacifico, ma nessuno dei pezzi ha raggiunto quindi la terraferma.
Al largo delle Hawaii mi pare che è stato poi stabilito il punto esatto.
Sì, diciamo a sud-ovest delle Hawaii, se il punto che dici tu è quello indicato da questa mappa, poi io non ho seguito nel dettaglio perché comunque erano molto speculazioni, aspettavo qualcosa di più sicuro, ma non so cosa è arrivato. Questo è il final update, parlava di sud-ovest dell'Oceano Pacifico. Vabbè, alla fine, essendo il globo terrestre coperto al 70% d'acqua, ok, forse un po' meno nella zona interessata da WARS, perché l'inclinazione non era polare ma era un po' più bassa. Comunque le probabilità che finisse in acqua erano molto più alte che quelle che colpissero la terraferma, e in ogni caso erano molto più basse di quelle che avrebbero colpito l'Italia, e in ogni caso ancora più basse di quelle che avrebbero colpito un italiano. Ciò non ha impedito ai media di andare fuori di testa per un giorno, hanno riempito le pagine di giornale anche con questo, buon per loro.
Sì, giusto un'ultimissima battuta, io seguo e sono seguito su Twitter da un appassionato di spazio polacco che in quelle ore mi ha contattato per chiedermi conto del panico che si era diffuso in Italia, perché pare che alcuni siti di news polacchi riportassero come notizia appunto il nostro stato di agitazione che aveva causato da parte del governo l'invito a restare in casa, a restare chiusi. Era stato sostanzialmente sovrastimato l'avviso prudente della Protezione Civile, che diceva che appunto il satellite ci sorvolava e quindi c'era una remota possibilità che cadendo sull'Italia qualche pezzo poteva colpire le persone. Quindi anche lì ho dovuto rassicurare e indicare la pagina, invitare il nostro Fox in Space a tradurre la pagina del sito della Protezione Civile con Google Translator per riportare a sua volta a qualche media polacco con cui collaborava che insomma non eravamo completamente fuori, anche se la nostra immagine all'estero è abbastanza triste. Non così triste ancora.
Beh, io penso che sia sacrosanto che si facciano anche. La Protezione Civile serve a quello, con tutte le polemiche della Protezione Civile. In quel caso, forse è comunque il suo mestiere fare questo tipo di assessment e verificare se abbiamo la possibilità di rispondere a un'eventualità del genere. Sacrosanto. Il fatto che diventa una delle principali degli obblighi della Protezione Civile diffondere questi studi che fa in una maniera più sana possibile, nel senso dire davanti agli studi, dico un disclaimer, questo è in caso che, ma la possibilità è abbastanza remota.
Sì, no, era specificato bene, tra l'altro io avrei fatto lo stesso, devo dire, visto che in Italia stiamo processando i tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica che non avevano previsto il terremoto dell'Aquila. Siamo anche un paese capace di fare di queste meraviglie, insomma.
Sì, sì, quello fuori da qualsiasi logica. Vabbè, ma se ci riduciamo a parlare male dell'Italia, probabilmente non ci bastano 1000 podcast, perché siamo molto critici.
Amo il mio paese e sono convinto che bisogna parlare delle positività. Tuttavia, l'ignoranza scientifica, purtroppo, nel nostro paese è abbastanza diffusa. E quindi parlare di spazio, ma anche di scienza in generale, spero sempre che abbia un risvolto positivo sulla testa delle persone e anche di qualche magistrato ogni tanto.
Invece di solito le notizie sono un po' più fresche. Questa volta ci troviamo a parlare di roba vecchia, ma direi che è necessario. A parte Wars, che è servito un po' per iniziare, diciamo che ci sono delle cose che probabilmente accompagneranno, saranno un po' il fil rouge dell'intera stagione per quanto riguarda le notizie, quelle che continuano, quelle che sono ongoing, ed è la ricerca perenne di un senso del programma spaziale americano, quello governativo, e poi ovviamente la parte privata, la parte più innovativa dell'industria spaziale. Quello che aspettavamo da un po' di tempo è la presentazione di questo nuovo lanciatore pesante americano. Marco?
Dunque, avevamo seguito con Astronauticast le tristi vicende della chiusura del programma Shuttle, tristi nel senso che si è chiusa un'epoca per tutti noi, la maggior parte di noi, tranne qualcuno un po' più diversamente giovane, è nato nell'epoca dello Shuttle, ha cominciato a amare lo spazio con la navetta. Con il pensionamento del programma, gli Stati Uniti sono rimasti senza sostanzialmente un modo per raggiungere l'orbita bassa o comunque per portare gli uomini nello spazio, perché per quanto riguarda le missioni automatiche, queste continuano e anzi sono coronate da grandi successi, mentre la politica spaziale dell'amministrazione Obama è stata a dir poco confusionaria. Prima una lunga attesa per la nomina di Bolden ad amministratore dell'agenzia spaziale, e poi una lunghissima attesa per definire il futuro dell'esplorazione umana nello spazio a stelle e strisce. E era stato presentato dopo la decisione dell'amministrazione Bush di chiudere il programma Shuttle, il cosiddetto progetto Constellation, che prevedeva anche uno sbarco sulla Luna con permanenze di lungo periodo e la realizzazione di due razzi, l'Ares 5 derivato parzialmente dall'hardware dello Shuttle e l'Ares 1 derivato a sua volta dallo Shuttle ma che utilizzava un solid rocket booster come elemento di spinta principale. Questo programma è stato chiuso e cassato dall'amministrazione Obama in quanto irraggiungibile e da sempre sottofinanziato. E Bolden, insieme ai tecnici NASA, ha elaborato un'ulteriore proposta che è stata lanciata con quasi 9 mesi di ritardo, nemmeno fosse un parto, ma che in realtà ha riciclato buona parte delle infrastrutture e delle idee già viste nel progetto Ares 5 del programma Constellation. Questo ha sollevato da un lato un vespaio di polemiche, nel senso che tutta questa attesa si pensava fosse ripagata con un design o con qualche cosa di realmente innovativo nella prosecuzione magari della crescita ideale dell'hardware impiegato nell'astronautica. Quindi se si era passati dalle capsule a un mezzo alato come lo Shuttle, qualcuno si aspettava un'ulteriore evoluzione, magari una versione più evoluta dello Shuttle, più piccola, con meno problemi. In realtà si è ritornati sui propri passi e si torna alle capsule. Capsule che saranno lanciate con un razzo estremamente potente. La capsula è MPCV Orion, che arriva proprio dal progetto Constellation ed è una sorta di grande Apollo con l'armonica chiaramente e modulo di servizio pesantemente aggiornati. Il razzo invece è chiamato SLS, Space Launch System, e nella sua prima versione sarà in grado di portare in orbita bassa 70 tonnellate metriche circa, avrà un'altezza di 97 metri, un decollo di 2500 tonnellate, che sono più o meno l'equivalente di 24 Boeing 747 a pieno carico, e una spinta totale al decollo di 3800 tonnellate. Vi dico queste cifre solo perché chi di voi andrà a verificare questi dati si accorgerà che già in partenza questo razzo ha una potenza superiore a quella del Saturno 5 che portò l'uomo sulla Luna. Quindi si tratta davvero di un lanciatore estremamente capace. È prevista poi l'evoluzione a step successivi fino a un modello capace di arrivare a 130 tonnellate di carico depositate in orbita bassa, per un'altezza di 122 metri, un peso di 2950 tonnellate al decollo e una spinta totale di 4080 tonnellate circa. Quindi è veramente un mezzo imponente che speriamo lasci il tavolo del disegnatore. Io sono un ottimista di natura, ma la storia dell'astronautica ci insegna che sono decine e decine i progetti che sono stati partiti, disegnati e realizzati con ottima computer grafica, ma mai hanno lasciato in realtà il tavolo dei disegnatori. La NASA sta puntando tutto sulla realizzazione di questo razzo, anche se ultimamente è stata affiancata dai privati, ma di questo se ne parlerà magari in un news successiva. A spingere l'SLS saranno ancora una volta i motori dello Space Shuttle. Lo Space Shuttle darà infatti gli RD-25, gli RS-25, che saranno impiegati prima in 3 esemplari nella versione di razzo più piccola e poi in 5 esemplari nella versione più potente. E anche i razzi a combustibile solido che avevamo imparato a conoscere con il programma Shuttle saranno impiegati nuovamente con alcune modifiche per dare la spinta ai primi momenti del lancio. Poi è possibile una ulteriore evoluzione che vedrà la sostituzione di questi elementi a combustibile solido con razzi a combustibile liquido, che però appunto richiedono investimenti che in questo momento NASA non intende fare, non può fare. Questo per quanto riguarda il punto di vista prettamente americano. Esiste poi un ambito internazionale che è stato definito in una riunione di tutte le principali agenzie spaziali mondiali. Si tratta della Global Exploration Roadmap, frutto di un anno di discussioni tra queste agenzie, che ha portato al design di una serie di possibili missioni. Ad esempio, una di queste è il passaggio verso gli asteroidi, un obiettivo esplorativo indicato per la prima volta dall'amministrazione Obama, che non crede nell'importanza del ritorno alla Luna come step dell'esplorazione umana del cosmo, ma che invece favorisce un ambiente totalmente nuovo come appunto l'esplorazione di asteroidi con tecnologie innovative. Naturalmente la Luna non è stata dimenticata nel programma di esplorazione a fianco dell'ambito legato agli asteroidi. C'è naturalmente l'esplorazione della Luna, e in tutto questo è stato riservato anche un ruolo alla Stazione Spaziale Internazionale, che comunque dovrebbe restare operativa fino al 2020 ed è in questo momento l'unica costante del programma manned internazionale. Per tutti questi approfondimenti e visto che comunque siamo già andati abbastanza lunghi, io non mi dilungo oltre, direi anzi di visitare il portale astronautnews.it, dal quale noi traiamo tutte le notizie che sono preparate da una serie di nostri articolisti volontari e che noi sfruttiamo, tra virgolette, per le nostre trasmissioni. Potete abbonarvi al feed RSS di Astronautnews oppure seguirci tramite l'account Twitter @astronautnews. Insomma, potete quindi sfruttare le informazioni che noi vi rilasciamo quotidianamente con tutti i canali offerti dal web.
Ma se il sostituto dello shuttle, o comunque il vettore pesante americano, da molti è stato detto che la motivazione è prettamente politica per mantenere attivi i contratti, che in buona parte sono quelli che servivano a gestire l'avionica dello shuttle, non l'avionica, scusate, tutta la parte dei sistemi dello shuttle, potrebbe anche essere il motivo che ci porterà a vederlo veramente, perché c'è tanta, come si dice, sfiducia nei riguardi del futuro di questo lanciatore, però invece proprio questa sua inutilità, secondo alcuni osservatori, potrebbe essere la chiave per vederlo veramente. Però vabbè, avremo modo sicuramente di parlarne in futuro. Adesso cerchiamo di passare soltanto velocemente sulle notizie dell'estate. L'altra notizia era il fallimento della Progress 44P. Pensate, è abbastanza raro vedere un vettore Soyuz fallire, e in questo caso è stato un fallimento che ha fatto veramente un po' paura, perché fosse successo con una capsula umana sarebbe stata veramente un'incognita. La Progress 44P ha impattato la superficie terrestre per un fallimento del terzo stadio. Luigi sicuramente lo racconta meglio di me.
Sì, in effetti dopo la chiusura del programma Shuttle, la prima missione di un vettore Soyuz è clamorosamente fallita. Diciamo con una tempistica che sembra ricordare i migliori film del terrore, perché di fatto il sistema è andato in crisi per il momento peggiore. Il problema qual è stato? Un errore di costruzione sostanzialmente. C'erano dei residui all'interno dei condotti che portavano il propellente alle turbopompe, e le turbopompe sono fermate, e quindi l'upper stage che doveva portare la Progress in orbita si è spento prima del previsto, e quindi invece di entrare in orbita il nostro trasporto si è schiantato al suolo, fra l'altro in una zona facendo anche un bel botto, però non provocando vittime per fortuna, in una zona della Russia al confine con la Mongolia. Il problema qual era? Che nel momento in cui un problema di questo tipo si verifica su un vettore che serve anche per trasportare gli uomini, tutto il sistema deve essere riverificato, deve essere riportato in sicurezza, perché se un sistema, una cosa del genere capitasse quando salgono gli astronauti, certo, comunque ci sono sistemi di sicurezza, non rischiamo di fare del male a queste persone, però il problema principale è proprio dato dal fatto che comunque facciamo fallire una missione con equipaggio umano, e i possibili rischi sono troppo gravi. Di fatto il primo problema conseguente era il fatto che non si poteva più salire sull'ISS, perché attualmente senza lo shuttle l'unico veicolo che permette di raggiungere la stazione spaziale è esattamente la Soyuz. In sostanza, nel momento in cui è stato capito qual era questo il difetto di cui ho parlato prima, appunto questo difetto di costruzione nell'upper stage della Soyuz, è stato subito sbloccata la situazione. In effetti c'è già stato un lancio che ha di un vettore Soyuz che ha portato in orbita un satellite per il GLONASS russo, che è il sistema di navigazione satellitare, e quindi è stato, diciamo, scongiurato per la maggior parte scongiurato un eventuale ulteriore guasto. C'è ancora la prova del 9, nel senso che il 30 ottobre partirà la Progress M13M, che sarebbe la navetta successiva, la chiamiamo navetta, comunque la capsula successiva di rifornimento. Questo sarà la prova del 9, se questo lancio va a buon fine, il 12 novembre dovrebbe partire la Soyuz, che arriva esattamente in tempo sull'ISS per permettere agli ultimi tre astronauti che sono attualmente a bordo di fare passaggio di consegne e rientrare. C'era un problema ulteriore, cioè che il problema di inclinazione fra l'orbita dell'ISS e l'orbita terrestre comunque faceva in modo che i rientri dalla stazione spaziale effettuati dopo il 22 novembre sarebbero avvenuti di notte, situazione che va contro i parametri di Roscosmos per i recuperi degli astronauti che atterrano. Diciamo che a oggi abbiamo risolto questi possibili problemi per l'ISS, perché di fatto si restava nelle condizioni di dover evacuare, comunque dovevano scendere via tutti dall'ISS, portarsi via le chiavi, diciamo così, e lasciarle in funzionamento automatico, che comunque poteva continuare a funzionare. Ovviamente un equipaggio a bordo dà più certezze di poter lavorare come si deve. Niente, in sostanza questa missione che partirà il, il 12 novembre riporterà a 3 astronauti il, come è attualmente a bordo della stazione spaziale. Poi il 20 dicembre partirà la successiva Soyuz che riporterà a 6 l'equipaggio. Altre cose da dire non ce ne sono, se non che sempre per quanto riguarda le missioni orbitali c'è, vado avanti deciso, tanto so che nella scaletta c'è anche questo, anche il fatto che la Cina ha lanciato la sua prima stazione spaziale, ed è un passo eccezionale per una nazione come la Cina, che sta facendo le cose con calma, però come un rullo compressore, come si può dire. Dopo aver fatto il primo lancio di un lancio abitato in orbita, 2 persone in orbita, 3 persone in orbita con la passeggiata spaziale, adesso siamo al lancio della stazione spaziale, che sarà un primo modulo che servirà la Tiangong, il palazzo celeste, come è stato anche tradotto, che in effetti vuol dire quello dal cinese.
Avete sentito quanto, come si pronuncia Tiangong e Shenzhou? Come noi diciamo Shenzhou, però se sentite la tipa che parla inglese su CCTV, non mi ricordo che numero, una roba del tipo, beh, Tiangong è facile, tipo Changong, e si può anche dire, ma l'altro è impossibile.
Shenzhou
è una cosa completamente diversa.
Is cantonese.
Diciamo che i prossimi passi per questa impresa cinese sono il lancio di una Shenzhou automatica che dovrà salire e attraccare. Il passo successivo sarà salire con una Shenzhou stavolta abitata, e quindi fare un attracco e vivere a bordo di questa stazione spaziale per un certo periodo di tempo. Diciamo che non è ancora la stazione spaziale definitiva, perché dovrà essere lanciata nei prossimi anni quella che poi sarà la vera stazione spaziale. Tengo a sottolineare che per la Cina, che ha cominciato ieri con le missioni spaziali, è un passo veramente notevole, e non si nasconde una possibilità di puntare a missioni lunari, anche se inizialmente anche solo orbitali intorno alla Luna. Però resta il fatto che la Cina è veramente una potenza ormai dal punto di vista spaziale.
Beh, lasciamo stare la dietrologia e quello che è il confronto. La stampa cerca di montare una nuova corsa spaziale. Io semplicemente starei a guardare, mi godrei dal punto di vista ingegneristico, per quello che traspare si riesce a vedere, non è che riescano a dare molti dettagli di queste missioni. Però cercare di seguire l'avventura cinese nello spazio dal punto di vista di un pubblico che fa il tifo, mettiamola così. Poi si può scendere nel dettaglio e parlare ancora di più di tutte quelle che sono le conseguenze di una Cina forte nello spazio, militari soprattutto, o quantomeno di dimostrazione di muscoli. Però direi che in questo momento semplicemente cerchiamo di seguire le loro attività in maniera puramente scientifica. Chiudiamo con le notizie, così poi ci spostiamo al resto, che se non sbaglio abbiamo qualcuno che deve andare via. Le notizie, questa mi piace un sacco, perché volevamo parlarvi dei privati, ma il nostro Ricky ha trovato un modo molto innovativo per farlo.
La super classifica dei privati. No, cercherò di essere veloce, accorpando più o meno tutto quello che è successo durante l'estate. Ho messo, diciamo, in ordine di gradimento, insomma, di successo le aziende private che secondo noi, secondo quello che si legge sul forum, hanno avuto diciamo un periodo più positivo, e alla fine ho lasciato quelle che hanno avuto più problemi. Allora, al primo posto ho messo il Dream Chaser della Sierra Nevada Corporation, perché in questo periodo di crisi è stata l'unica azienda che è riuscita ad avere un'iniezione di fondi da parte della NASA, parliamo di 25,6 milioni di dollari, e quindi, cioè, chiaramente non sono soldi, e se ci sono è meglio. Il Dream Chaser, per intenderci, è quel piccolo spazioplano, diciamo uno shuttle in miniatura, capace di portare in orbita 7 persone, non ha una grossa capacità di carico per quanto riguarda la parte cargo, ovviamente, parte in verticale su un razzo esistente, come può essere l'Atlas 5, e torna sulla Terra planando. Invece ho messo in posizione stabile SpaceX, Diciamo che tutta l'estate l'argomento che ha tenuto più banco e che tiene banco tuttora è la possibilità di integrare o meno il volo Dragon C2 e il volo Dragon C3. Diciamo che il volo Dragon C2 sarebbe semplicemente il lancio nuovamente della capsula Dragon che si avvicinerebbe alla stazione spaziale, però senza che diciamo, i due mezzi, le due astronavi interagiscano. Successivamente col volo C3 la Dragon sarebbe diciamo agganciata al Canadarm e come praticamente fa l'HTV giapponese e agganciata alla stazione spaziale. Sembrava che questa cosa potesse essere fatta in un colpo solo, anche perché dopo il primo test del primo volo della Dragon con rientro, diciamo, con profilo di missione quasi completo, era andato bene. Però a quanto pare i russi non sono soddisfatti dalle performance fornite dalla Dragon proprio durante questa prima missione, quindi le ultime notizie sono che sembra che si preferisca l'approccio un po' più conservativo, quindi con due tappe. Poi passiamo invece alle notizie un po' più negative. Abbiamo la Bigelow Aerospace, che diciamo che è quell'azienda che, ripetiamo, produce quegli habitat gonfiabili che possono essere lanciati sgonfi, e una volta in orbita questi possono gonfiarsi, quindi potete capire anche voi che l'ingombro al lancio è molto ridotto, e mentre nello spazio possono raggiungere un volume paragonabile ai moduli che conosciamo già bene portati ad esempio dallo shuttle. Purtroppo ci sono stati dei licenziamenti, si parla di 40 dei 90 dipendenti dell'azienda. Questi dipendenti erano proprio quelli, diciamo, impiegati per lo sviluppo degli habitat gonfiabili, e la motivazione sarebbe che ok, Bigelow è andata bene in questi anni nella progettazione e nell'avanzamento della certificazione di questi habitat, però tutto quello che è successo nel resto del panorama spaziale di fatto ha portato che non ci sono lanciatori adeguati per poterli portare, quindi attualmente la situazione sarebbe congelata, almeno questo è quello che ci viene detto dalla Bigelow. Le posizioni invece che sono rimaste all'interno dell'azienda, diciamo, sicure, sono quelle che hanno a che fare con la Boeing, perché sappiamo che la Bigelow diciamo, partecipa al programma della CST-100, che è la capsula della Boeing, sempre nell'ambito dei CCDEV, quindi questa cosa, diciamo che qui la crisi si è già fatta un po' più sentire. Poi ho messo in negativo anche Virgin Galactic, ricordiamo l'azienda della Virgin con del magnate Richard Branson, che abbiamo avuto la prima richiesta, a quanto pare, almeno da quello che si viene pubblicato sul sito spacenews.com, abbiamo la prima richiesta di rimborso di biglietto. Si tratta del magnate Alan Walton, che lui aveva comprato il biglietto, diciamo, intorno al 2004, quindi era stato uno dei primi, e si contava, visto nel 2004 erano i primi voli il White Knight e la Spaceship One. Esatto, quindi c'era molta euforia, andava tutto bene, quindi le promesse erano di un volo suborbitale intorno al 2007-2008. Siamo nel 2011 e il signor Walton ha 75 anni, ha detto: bene, io qua i soldi meglio che me li riprendo e buonanotte. Quindi la sua richiesta di rimborso è di $200,000. Attualmente Virgin ha intorno ai 450 biglietti venduti, quindi vedremo se gli altri investitori, gli altri fortunati che hanno comprato un biglietto, decideranno se vale la pena aspettare oppure di un attimo ritirare i remi in barca. Ultima ditta che metto proprio sul negativo pesante è la Blue Origin, che col suo scaldabagno volante, adesso no, si chiama il New Shepard, che è praticamente un veicolo a decollo verticale e atterraggio verticale, ha fatto un test, il primo test che aveva fatto, e che era semplicemente staccarsi da terra per poi riatterrare con questo sistema abbastanza innovativo, era andato tutto bene. Questo secondo test, in cui si doveva lambire un volo suborbitale e rientro, è andato perduto, diciamo, all'altezza di circa 14 km, quindi il nostro stratosferatore è andato ben oltre. il computer di bordo ha segnalato un problema di assetto della, del velivolo, quindi il computer di bordo ha deciso di autodistruggerlo per evitare che potesse, insomma, cadere in una zona abitata, comunque che il rientro fosse incontrollato. Quindi questo più o meno è il panorama di tutto quanto. Ah, mi sono scordato di dire che mi è venuto in mente, visto che questo aggeggio, questo boiler a terra su zampe, che SpaceX nel frattempo, diciamo recentissimamente, ha annunciato un concept di come potrebbe essere un Falcon 9 completamente riutilizzabile, in cui il primo stadio si stacca e rientra a terra proprio su zampe atterrando, il secondo stadio fa la stessa cosa e anche la Dragon riuscirebbe a riatterrare tramite sempre, cioè senza paracadute, ma con questi retrorazzi per atterrare. Sul forum c'è una bella discussione che vi consiglio di seguire, su cui i nostri esperti si interrogano sulla fattibilità o meno di questa cosa, però se insomma Elon Musk non è l'ultimo arrivato, se dice che si può fare, si potrà fare, ma vedremo se è invece solo una butade per distogliere l'attenzione magari appunto ai problemi che c'è per l'accorpamento di Dragon C3 con Dragon C2, insomma quello che ho detto prima.
Qualcuno ha definito Elon Musk lo Steve Jobs dell'astronautica. Colgo l'occasione, magari l'hanno fatto praticamente tutti oggi, sia quelli che si occupano di cose generali, ma soprattutto chi si occupa di tecnologia. Noi siamo una tecnologia completamente diversa, però direi che un saluto a Steve Jobs è doveroso farlo. Lo dico da utente Apple, ma lo dico semplicemente da appassionato di tecnologia a tutto tondo.
Mi è piaciuto un commento che ho sentito, che molte persone avranno saputo della scomparsa di Steve Jobs da un qualcosa che è stato inventato, progettato, in qualche modo ispirato da lui.
Assolutamente così, io mi sono svegliato, l'ho letto sull'iPhone e poi mi sono spostato sul Mac per avere più dettagli. Va bene, allora, Riccardo, devi dire vai Maurizio sei mandi o possiamo chiudere qua la tua rubrica?
Sono il super telegattone, passiamo all'interludio. No, in realtà c'è l'ospite, ma l'ospite l'abbiamo già ampiamente intervistato, non so se c'è qualcosa da aggiungere.
Sì, no, volevo sapere se Paolo voleva passare davanti con la sua rubrica per caso.
Marco, visto che abbiamo iniziato con una rubrica, proseguirei con la mia per poi salutarvi.
Ok.
Siete d'accordo?
Assolutamente sì.
Sì, sì.
Mi avete sentito?
Sì. C'è qualche problema di audio.
Sì. Hai una sigla oppure posso cominciare?
Ho una sigla se vuoi, ho anche la sigla, eccola qua.
Bene.
I volumi dobbiamo veramente metterli a posto.
Bene, bentornati ad Annali Marziani, la rubrica in cui teniamo compagnia all'amico Diego Urbina, impegnato in Mars 500, la simulazione di una missione umana su Marte, e gli teniamo compagnia raccontandogli e raccontando anche a voi la storia della conoscenza scientifica e dell'esplorazione del pianeta Marte. Visto che prima abbiamo avuto un ospite, anch'io ho voluto portare per questo episodio tre ospiti, semplicemente per avere un'impressione su un argomento che abbiamo trattato in un episodio, che ho trattato in un episodio di Annali Marziani, per la verità un po' di tempo fa. Innanzitutto presento gli ospiti di questo episodio e di questo episodio anche di Annali Marziani, quindi saluto Marco Zambianchi, Michael Sacchi e Riccardo Rossi. Benvenuti ragazzi.
Ciao.
Ciao.
Vi ho convocati perché mi risulta che recentemente abbiate visitato un luogo che è stato molto importante alla fine dell'Ottocento per lo studio scientifico di Marte, la conoscenza di Marte. È così?
Paolo, io non sapevo che era per oggi, poi il cane mi ha mangiato i compiti.
Io c'ero però quando c'era una bravissima guida che illustrava le cose, però c'era Marco che parlava troppo forte, non capivo.
Ecco, io invece mi giustifico perché ero impegnato nella traduzione simultanea per i nostri amici americani prima di essere aggredito e ucciso da una signora.
Anche devo dire la verità, io stavo traducendo per Cassie, e quindi se hai detto qualcosa di nuovo non ti ho sentito, perché io invece di tradurre le raccontavo quello che già sapevo sul telescopio.
Allora, visto che i nostri ospiti hanno perso la memoria, diciamo che alla fine di settembre hanno visitato la cupola dell'osservatorio di Brera con il telescopio ottocentesco restaurato e che viene in questo periodo visitato e visitabile, con cui Giovanni Virginio Schiaparelli fece le sue pionieristiche osservazioni dei canali di Marte. Ne avevamo parlato in un episodio precedente, un periodo in cui Marte era, l'osservatorio di Brera era al centro dell'attenzione del mondo scientifico internazionale, e ho avuto il piacere di ospitare Marco, Michael e Riccardo, perché faccio da guida in queste visite guidate al telescopio di Schiaparelli, e ho raccontato la storia di questo strumento che loro hanno potuto vedere direttamente nel luogo in cui è stato ricollocato dopo il restauro, e per riportare le condizioni in cui lo usava Schiaparelli a fine Ottocento. Volevo semplicemente chiedere a loro una breve impressione su quello che hanno visto, cosa li ha colpiti di più, se non erano troppo impegnati a fare traduzioni o altre cose.
A me ha colpito molto, cioè, l'eccellente stato di conservazione della cupola e di tutti, diciamo, il legno e i palchettini, cioè tutto come poteva essere quando Schiaparelli faceva le sue osservazioni. Insomma, è stato proprio come andare indietro nel tempo, e cioè, essendo anch'io astrofilo nel mio piccolo, mi sono proprio immaginato in quelle sere le osservazioni di Schiaparelli che mentre guardava annotava quello che vedeva, ecco.
Bene, ringrazio Riccardo per questa sua testimonianza, poi immagino che anche Marco e Michael siano rimasti altrettanto colpiti. Vi saluto per questo episodio di Annali Marziani, tornerò nelle prossime puntate di Astronauticast, e vi saluto anche per questa puntata di Astronauticast, perché ho un impegno e devo lasciarvi prima del termine della puntata. Quindi ci risentiamo sia con Astronauticast che con Annali Marziani nel prossimo episodio. Per questa serata è tutto, buon proseguimento a voi.
Ciao Paolo. Hai fatto la pausa lunga, ti ho fatto lunga prima. Ciao Paolo. Allora, abbiamo alterato la schedule, quindi ovviamente questo è sufficiente per mandare in panico il regista, ma allora di solito prima di Paolo c'è l'interludio e di solito ringraziamo i nostri donatori, ma questa volta abbiamo un motivo molto molto importante per farlo. In particolare dobbiamo ringraziare tutti quelli che hanno mantenuto attive le donazioni durante la stagione estiva, durante il periodo estivo in cui non siamo andati in onda, perché come sapete noi siamo completamente indipendenti, completamente finanziati solamente dalle donazioni dell'associazione ISA e dei voi ascoltatori, e molti di voi hanno lasciato attive le donazioni ricorrenti, gli abbonamenti che è possibile fare sul sito astronauticas.com, e grazie a quello che abbiamo guadagnato quest'estate, le vostre donazioni, abbiamo raccolto, fatemi vedere la cifra precisa, 45 milioni di euro, ecco, grazie, perché grazie a questi 45 milioni di euro siamo riusciti a scavare una rete di tunnel che unisce insieme Erve, Carmagnola, Modena e anche gli studi di Paolo, di casa di Paolo Amoroso, che sono molto vicini agli Astronautica Studios. Grazie a questa rete abbiamo potuto stendere una potentissima fibra neutrinica che ci permette di utilizzare i neutrini per trasmettere la voce e quindi annullare fondamentalmente il ritardo dovuto alla velocità della luce, che è intollerabile. A volte ci parliamo addosso perché c'è questo problema del ritardo, no? Grazie ai neutrini praticamente l'abbiamo completamente cancellato, ed è grazie alle vostre donazioni. Allora, se volete migliorare ancora, magari raggiungere curvatura 2, curvatura 3, potete farlo con delle donazioni attraverso i pulsanti PayPal che trovate, se ci state guardando in diretta, qui sopra, dovrebbe essercene uno lì sopra, da queste parti qua, lì. E poi se invece ci state guardando su YouTube, ammesso che ci andiamo su YouTube, cercherò di mettere un link qua sotto. Invece se ci state ascoltando in differita in podcast, andate su astronauticast.com, ci sono i bottoncini molto comodi, potete fare una donazione singola da 3 euro, una donazione da 5 euro, oppure instaurare una donazione in cui scegliete voi l'entità, oppure instaurare una sorta di abbonamento, una donazione ricorrente dove ogni mese contribuite al vostro podcast preferito di spazio con una piccola somma. Di solito il paragone che facciamo è che è come comprare una rivista. Voi potete spendere pochi euro per comprare una rivista ogni mese, un mensile. Noi cerchiamo di fare 4 episodi al mese, quindi un settimanale. Direi che potreste... sto cercando di farvi sentire in colpa, questo è quello che sto facendo. Potreste contribuire in qualche modo. Tu, ad esempio, Simona, hai mai contribuito all'Astronauticast prima di oggi?
Beh, sono diventata socia dell'associazione quando ad agosto mi sa.
Non ti preoccupare, lo scopo
qualcosa
di questa
rubrica. Sì, confermo. Confermo, infatti, volevo dire che una delle caratteristiche che ha contribuito a farti scegliere per il tweet up è l'appartenenza all'associazione, insomma.
Vedi.
Ne sono fantastico. Certo.
Ma lo scopo di questa rubrica è far sentire in colpa a prescindere. Ma in realtà, grazie Simona di essere socia, perché.
Ho la tua tessera pronta da spedirti, da plastificarla e spedirla.
Ottimo.
Mettila ancora davanti alla webcam. Daran. Fantastico.
Così. Non so se si riesce a vedere bene perché c'è il riflesso della luce.
Si intuisce.
Si vede. Mi piace.
Da questa puntata abbiamo deciso di ringraziare anche i soci ISA, perché alla fine vanno nello stesso calderone e le donazioni sono praticamente indistinguibili dalle altre. Allora ringraziamo Andrea Bernardi che si è iscritto a ISA durante questa stagione estiva. Marco, perché la differenza di prezzo? Ha pagato ancora il vecchio prezzo con la rivista? O semplicemente aumentato?
Sì, no, è la rivista.
Ah, ok.
No, è la rivista, è arrivato prima della decisione di chiudere con l'esperienza della rivista cartacea, però, e quindi con lui ottempereremo il prima possibile.
No, potremmo fargli un rimborso, altrimenti potrebbe essere una donazione a fondo perso. 35 euro da Andrea Bernardi, 18 euro che è la tariffa standard per l'abbonamento a ISA, per Marco Di Maio, Simona Forti, che mi pare di aver già sentito, e Barbara Murgia, due donne. Poi una donazione one time dal nostro Dario Frigerio, che è Spacewalker su forumastronautico.it, e poi abbiamo le donazioni ricorrenti che ci hanno permesso di raggiungere i 45 milioni di euro, e abbiamo 5 euro da Raffaele Montagnoni e Gian Pietro Ferraio, e poi le altre donazioni ricorrenti da Denis Grosso, Matteo Vivona e Severino Di Palma. Tutti questi hanno il titolo di produttori esecutivi, direi produttori esecutivi della stagione, okay, spariamo questi titoli, sarete creditati nelle note dell'episodio come produttori esecutivi della stagione 5 di Astronauticast. Continuate così, grazie, vi ringraziamo della fiducia e dell'aiuto che ci date. Magari prima o poi riusciremo a fare un podcast che non ha problemi tecnici, perché questa sera è stato un po' tragico essendo la prima della stagione, ma non importa quanti soldi date, ci sono sempre io dall'altra parte dei comandi e non c'è una singola donazione che può migliorare il mio operato, ma direi che potete continuare così. Grazie. Una delle due rubriche è già andata, l'altra rubrica è Io Robot. Abbiamo qualcosa di preparato, abbiamo un po' di roba, perché in realtà ci sarebbe da parlare di Io Robot, vero Marco?
Ma io in realtà di Io Robot posso raccontarvi così su due piedi delle ultime avventure di Messenger. Mm-hmm. Molto brevemente, perché credo, Michael, tu correggimi, che i tempi stiano prolungando parecchio.
Abbastanza, siamo intorno all'ora e mezza.
Puoi anche parlare di Juno,
Guarda, ce ne sono di cose.
Del lancio di Juno.
Sì.
5 agosto. Allora, facciamo così, facciamo così, invece di parlarne, che siamo chiaramente impreparati, perché c'erano veramente tante cose in pentola questo mese, e poi abbiamo un grosso ritardo dovuto alla stagione estiva. Direi che possiamo mandarvi su forumastronautico.it, o meglio ancora su astronautnews.it, dove ogni mese troverete gli aggiornamenti direttamente dal sistema solare, che sono la traduzione che in questo caso ha fatto Marco Carpentieri, uno dei nostri articolisti di Astronaut News, però penso che la possa fare chiunque. ed è la traduzione dell'articolo che viene rilasciato ogni mese dalla Planetary Society sull'ottimo blog di Emily Lakdawalla, che si occupa principalmente di astronautica unmanned e fa quello che fa il nostro Marco quando si concentra e tira fuori dal cilindro le notizie sui nostri emissari robotici intorno al sistema solare. Marco, ti devo zittire perché veramente questo eco mi sta... Scusa, voilà. Poi ti tiro su ancora quando è possibile. Se no, sembra che io mi impappino per colpa dell'eco, eh? In realtà non è così, però io faccio finta che sia colpa dell'eco. E allora, se volessimo fare una lettura veloce, c'è da parlare di Phobos Grunt, che si sta avvicinando al momento del lancio. Poi Curiosity, anche quello praticamente in dirittura di arrivo, anzi di partenza, intorno al 25 novembre. La sonda Messenger ha cominciato a rilasciare anche qualche informazione scientifica di pregio. Venus Express ha cominciato a far parlare di sé di nuovo dopo praticamente il silenzio. ESA ha questa abitudine di avere le sonde intorno ai mondi e parlarne veramente poco. Poi c'è l'orbiter lunare cinese Chang'e 2 e poi mi pare che sia Chandrayaan, l'orbiter indiano. Pensate a quanto siamo diventati globali da questo punto di vista. Abbiamo orbiter cinesi, indiani, giapponesi, americani, c'è qualcosa di russo, a parte Phobos Grunt che non c'entra nulla con la Luna. Comunque c'è veramente di tutto. E niente, vi rimandiamo metteremo il link nelle note dell'episodio a questo articolo, che è una summa di tutto quello che c'è da dire. E poi dalla prossima settimana passiamo a parlare di qualcosa di più puntuale e di attualità. Altre cose da aggiungere? Oggi è uscita un'altra notizia di due nuove missioni unmanned, chiaramente dell'ESA. Anche quella ve la mettiamo, perché ho visto la notizia ma non ho ancora avuto modo di approfondirla. Se non sbaglio è uscita ieri sera alle 11, non ho ancora avuto il tempo di leggerla, scusate. Annali marziani, lo chiudiamo qua? Ah, Marco non può parlare.
Annali marziani sicuramente, è andato via Paolo.
Ragazzi,
possiamo parlare alle sue spalle volendo. No, in realtà è una cosa che consiglio a tutti, non è magari uno degli appuntamenti di chi visita Milano, ma fare un giro nel quartiere Brera, a Palazzo Brera, è molto bello perché vi porta in uno dei quartieri artistici di Milano e con diversi scorci caratteristici. Vi consente di accedere alla Galleria di Brera, ma soprattutto sulla cima del palazzo è possibile accedere alla cupola di Schiaparelli. E farlo con un cicerone d'eccezione come Paolo Amoroso è un piacere doppio, oltre quindi a poter toccare con mano uno strumento con cui per la prima volta sono nati i miti marziani, nel senso dei marziani, quelli dei film di fantascienza, visto che proprio Schiaparelli fu l'ideatore, perché fu un'invenzione, non una scoperta scientifica vera e propria, dei canali marziani, che null'altro erano che delle aberrazioni generate dal suo telescopio sulla superficie del pianeta rosso. Da lì discesero poi tutte le leggende che sono arrivate fino agli anni 60 e anche in incarnazioni molto recenti come quella della Guerra dei Mondi con Tom Cruise. Quindi è doppiamente bello vedere lo spettacolo storico e sentirselo raccontare da Paolo, secondo me.
Volevo farvelo anche vedere il telescopio di Schiaparelli, eccolo qua, attenzione, colpo di regia, tac tac. Eccoci qua, siamo. No, una foto piccolissima. Vediamo se ne trovo.
Schiaparelli, tac. Cupola girevole, tac.
Non c'è niente da fare, purtroppo. Il comune di Milano ha 1000 siti che ne parlano e tutte le immagini sono piccolissime. Grazie ai poteri di Google.
100x200.
Sì, più o meno sì. Posso anche fare un filtro e mostrare solo quelle grandi. Sicuramente troverò qualche panorama di Paolo Amoroso. No, non salta fuori nulla. Posso farvi vedere il cortile di Brea?
Io ho fatto il panorama del telescopio, ma non so se riesco a condividerla dagli album di Google Plus. Non ho idea se si possa fare.
Vabbè, non siamo preparati, è una cosa assolutamente senza rete. Accontentatevi del cortile d'ingresso della Pinacoteca di Brera, che è molto vicino.
C'ho un link in chat, se...
Oh, dopo... Sì, si può fare. Il problema è che sono lentissimo, il computer diventa lentissimo quando trasmetto. Eccolo qua, il riflettore Mars. Voilà. Fatto vedere anche il telescopio, abbiamo il link della settimana. Ho dimenticato qualcosa? Ma c'è una fila di link della settimana, ne abbiamo tanti. Uno, vabbè, partiamo da quelli più attuali, altrimenti sembra che parliamo sempre soltanto del passato. Uno è appena stato rilasciato in questi giorni ed è Space Station ISS Live, e lo trovate su spacestationlive.jsc, Johnson Space Center, .nasa.gov, ed è una sorta di una cosa che vi permette di sbirciare la telemetria e tutto quello che succede sulla stazione spaziale in tempo reale, incluse le timeline e tutto quello che è la pianificazione giornaliera dell'attività dell'equipaggio. Non mi arrischio ad aprirlo perché il link è un po' pesante, utilizza tecnologie web non troppo leggere, veramente non voglio rischiare di far esplodere il computer. Non è quello che sto aprendo, eccolo qua. Dateci un occhio, ne abbiamo parlato sul forum, trovate qualcuno che riesce a dare ancora più inside information su questo e dire che, ma sì, la pressione che fanno vedere in quel modulo non è proprio corretta perché io la vedo in console in questo momento. Abbiamo la fortuna di avere degli insider che riescono a giudicare anche queste cose, grazie Buzz,
Comunque, come dice
grazie
Spidey, comunque è
Architetto.
ancora in beta, comunque è promettente.
Sì, ecco, in beta nel mondo 2.0 non vuol dire più molto, potrebbe rimanere in beta tutta la vita perché continueranno ad aggiungere nuove funzionalità. Spero che la seguano abbastanza. L'unica cosa che io ho notato è che è veramente molto pesante, quindi non ho ancora avuto il tempo di mettermi a guardarla per bene, però è molto molto promettente. Piacerebbe a me fare il lavoro che fanno loro. Che cosa ci resta come link della settimana? Gli altri li avete selezionati voi, quindi smetto di parlare che mi sta venendo anche sete, ragazzi.
Beh, sì, io avevo segnalato l'account Twitter di Samantha Cristofaretti e Luca Parmitano, che comunque si sono molto attivati quest'estate, quindi non ci siamo sentiti, quindi mi sembrava giusto ricordarveli. E poi ci sono due video bellissimi tratti dalla ripresa della stazione spaziale, in cui hanno fatto dei time-lapse di sorvoli notturni della Terra. Allora, in uno, diciamo, la protagonista è la Terra in quanto tale, infatti si vedono le stelle, poi c'è la Terra con le città più luminose, e in un tratto si vedono anche un temporale, quindi dei lampi. E diciamo che è tutto il tragitto dal tramonto all'alba, quindi è un panorama notturno. L'altro invece, bellissimo anche questo, è focalizzato su scusate, un'aurora australe che veramente lascia la bocca aperta, quindi guardateveli in full screen, in full HD e sbavate, perché non si può fare altro.
Ok, stavo provando ad aprirli, ma sinceramente. No, dai, a 360p riesce anche a non mettere in ginocchio il mio computer. Guardate, abbiamo il podcast video, sfruttiamolo. Promettiamo che dalla prossima volta il montaggio sarà un po' più fluido, ma. Di solito siamo abituati a vedere noi che viviamo a latitudini che non sono particolarmente alte. Io personalmente non ho mai visto un'aurora boreale, in questo caso un'aurora australe, e la maggior parte delle volte si vedono fotografie e non fanno giustizia, insomma, il movimento di questo fenomeno è straordinario. Me lo immaginavo molto molto più lento, avevo visto altri filmati quindi già lo sapevo, ma la prima volta in cui ho visto una fotografia me lo immaginavo molto più lento. La cosa straordinaria è vedere
Ma
anche i
comunque un time lapse
riflessi.
questo, eh?
Ah, ok, me la sono. No, ma avevo visto un altro filmato. Sono più lenti?
Sì, no, comunque sono in movimento, però non così veloci.
Sì, in effetti anche la rotazione della Terra sotto. Oddio, non è la rotazione, è il movimento della stazione spaziale. Ma è un po' veloce. Comunque, la cosa bella è vedere il riflesso del verde sulla stazione spaziale.
Sì, è vero.
Poi è molto illuminata, penso, perché c'è un'esposizione lunga, perché si
No,
vede la.
infatti hanno avuto l'idea di sfruttare le telecamere esterne e metterle in posa bio, quindi cioè, bellissime le stelle in background e bellissimi i colori che
Un
risaltano.
altro modo per accorgersi del fatto che è un time-lapse è vedere i pannelli solari che si riorientano molto velocemente. E
Esatto.
poi c'è anche quel verde all'orizzonte che è il glow.
Airglow.
In effetti anche in questo caso si tratta di un modo eccezionale di avvicinare le persone tramite il potentissimo linguaggio delle immagini, anzi del video in questo caso. E, è bellissimo anche che abbiano avuto l'idea di sfruttare le telecamere esterne, anche perché è arrivato tardivo, sono anni e anni ormai che la stazione spaziale gira intorno alla Terra, solo oggi col fermo del programma Shuttle sono riusciti a dar fondo alla fantasia e a tirar fuori dal cilindro dei PR queste ottime idee. A proposito di link della settimana, ne volevo aggiungere io, in onore del nostro ospite, dare l'account Twitter di Simona, che è NHAIMA, e siccome sto finendo l'esame da radioamatore ve lo posso anche fare con l'alfabeto internazionale: November Hotel Alpha India Mike Alpha,
eccolo qua,
con cui potete seguire Simona, e soprattutto se siete nella zona di Roma potete probabilmente partecipare anche a una delle sue mega cene geek, no? Ho letto questa cosa.
Sì,
oppure... potete andare a citofonare e andare, scusa, possiamo andare in bagno, che tanto
ma sono cene...
è fruibile agevolmente.
Sono cene geek prettamente femminili?
Sono le Girl Geek Dinner. Sono delle cene evento, chiamiamole così, e di donne che o lavorano nel campo della tecnologia, varie tecnologie, no? Quindi non prettamente insomma informatica, o si interessano di questi argomenti, nuovi media, internet e via discorrendo, quindi si sceglie un tema, normalmente sono delle... ci sono anche a Milano comunque, perché sono in varie città d'Italia ed è una cosa internazionale, anzi quasi a livello mondiale, perché è nata a Londra nel 2005, e si sceglie un tema, ci sono delle speaker, 3-4, prettamente donne, però non sono aperte solo alle donne, ovviamente sono benvenuti anche gli uomini. E... poi si discute e si fa soprattutto networking, per creare appunto anche collegamenti professionali e non solo.
Raccolgo la domanda dalla chat prima, chiedevano di cosa ti occupi tu, se si può dire.
Sì, io mi sono sempre occupata di sicurezza informatica, cioè nel senso quello è stato sempre il mio campo. Ho lavorato per grandi aziende nella gestione di infrastruttura di sicurezza, chiamiamola così. Nell'ultimo periodo invece mi sto occupando più di community management, social media e questo tipo di cose adesso. Però ho lavorato per tanti anni come nel campo dell'informatica come tecnico.
Sei uscito dalla sala server? Sei uscito dalla sala server? È uno strano passaggio di solito.
Sì, io ho lavorato per tanto tempo nella sala server, infatti, di una banca, di un grande gruppo bancario. Mi sono fatta, per questo ti chiedevo prima della reperibilità, perché mi sono passata diverse notti di reperibilità anche io.
Sa che è una cosa abbastanza comune. È una cosa abbastanza comune, siamo già in tre in chat, da esserci passati o esserci ancora coinvolti. Va bene.
Viva gli informatici, scusate per gli altri, insomma.
Vabbè, mi sa che tutti quanti in chat in questo momento abbiamo a che fare con la tecnologia informatica in un modo o nell'altro. Anche Luigi, alla fine, ormai il suo lavoro è non può prescindere dal
col cinema digitale. Ormai sono tutti server e schede, soprattutto sicurezza informatica, lì poi stiamo arrivando a livelli assurdi quando troviamo i film direttamente in rete, ma quelli sono discorsi che bisogna affrontare poi in un famoso podcast che dovremmo sempre fare, ma...
È tutto a vantaggio tuo. Se metti che ti chiamano in reperibilità perché si è rotto l'hard disk con la copia digitale super criptata dell'ultimo Colossal, tu basta che vai su Torrent, scarichi il film e lo puoi trasmettere, no? È risolto il problema al cinema. Non si fa così.
Io vorrei dire che mi dissocio da questa istigazione a delinquere e che ognuno di voi risponde delle sue responsabilità. No. E che l'editore capo di Astronauticast per mia nomina istantanea è assolutamente Michael.
No, ma io l'ho letto su Punto Informatico che si possono scaricare i film dal torrent, io non l'ho mai fatto.
Domani allora, ti devi pubblicare la smentita al massimo in 48 ore.
Assolutamente sì, altrimenti agisco per vie legali. E potete scrivere quello che volete, eh? Se io dico, posso far scrivere qualsiasi smentita su qualsiasi avete 30 righe per dire quello che voglio io. Abbiamo finito, perché la scaletta parla di titolo dell'episodio e ce ne sono un po' da scegliere. Li scegliamo in after party. Non ho pronta la sigla, quella la monterò in post-produzione. Questa volta non mi metto a montarla in diretta come ho fatto prima della puntata. Facciamo un giro di saluti. Paolo, allora ci sono io, Michael Sacchi degli Astronautica Studios. Paolo ci ha salutato. Allora, col giro normale abbiamo Marco.
Ciao a tutti, grazie di essere tornati ad ascoltarci e grazie a Simona di essersi unita a noi.
Luigi.
Ciao a tutti anche da Carmagnola e un arrivederci la settimana prossima.
Ricky.
Ciao a tutti, è stato un piacere ritornare qui con voi. Qui Ricky Unreal, Rossi Riccardo, anzi, vedi, ho sbagliato il mio saluto classico che era, sono Rossi Riccardo per gli amici, Ricky Unreal da Modena.
E poi anche un saluto speciale a Simona.
Ciao a tutti e grazie assolutamente per avermi invitato, perché è stato divertentissimo, un'esperienza veramente molto molto carina.
Appunto, il saluto speciale era perché era una puntata speciale, ma se vuoi tornare altre volte possiamo farlo diventare un saluto ordinario, non ti preoccupare.
Va bene, ci si può lavorare sopra.
L'appuntamento allora è per la settimana prossima, sempre di giovedì, cercheremo di mantenere il giovedì anche per questa stagione, giovedì 13 ottobre, fino ad allora, ad Astra.